operazione mentale masturbatoria, attività psichica. Cioè, è un aggirarsi su se stessi senza rapporto. Senza aver amore per la cosa. Senza essere protesi alla verità, alla realtà, al senso di me. Pensare è diventato sinonimo di mettersi lì a pensare, fantasticare, ipotizzare, congetturare, tutto improprio, tutto un fai da te. No, non c'era nemmeno questa parola, cogitare sì, era mettersi lì a riflettere, ma non di uso affatto comune, non di uso affatto comune. Il pensiero, il nous, ha per oggetto l'essere. Pensare è pensare l'essere. E lo stesso dire, se separato dal pensare, quasi sia possibile un esprimere senza esprimere qualcosa, un comunicare senza comunicare qualcosa, e ha perso il nesso con la realtà. Direi che se in tutte le espressioni umane il Novecento è destrutturante, dall'arte al teatro alla letteratura, è ostentatamente destrutturante. E forse è il ribellarsi ultimo della natura umana, che spaccando il linguaggio cerca di negare un falso nesso, una parola che non sa più risuonare la realtà, che non sa più autenticamente comunicare, figura che non è figura di nulla. Forse avevano ragione i medievali che dicevano che la metafora in realtà è un'illogicità o una sgrammaticatura fatta apposta per segnalare che c'era dell'altro, che c'era un'eccedenza di senso. Avevano ragione, forse. Comunque, pur di significare, l'uomo diventa muto. Forse il senso del Novecento è un po' questo. Non so. C'è da vedere adesso il senso della parola realtà, con i suoi correlati, i suoi altri. Anzitutto realtà in realtà. Realtà in realtà. Essere e non essere è una gran differenza, eh? Importante, significativa. Mi ricordo un conoscente che mi confidò una sua preghiera, che suonava grosso modo così. O Dio infinito, grande e buono. Ve la dico alla svelta, per non annoiarvi. Io bello, io buono, io tenero, io, eccetera. Io sono così buono, io sono così tenero, io sono così bello, che non so nemmeno se tu ci sia, però ti voglio bene e ti adoro. E, che è un po' la preghiera moderna, tutta tenerezza, in cui il soggetto si dissolve in questa ultima affettività struggente, nel senso letterale del termine, distruttiva più che struggente. Ecco, questo senso della parola realtà rimane lì come un macigno a difenderci. Teniamo adesso alcune altre opposizioni. Fantasia, realtà, finzione, realtà, mito, realtà, arte, realtà, letteratura, realtà. Possono essere intese in due sensi. In un senso banale, come ciò che si finge sia e ciò che c'è. Oppure in un senso più profondo, dove la fantasia, il mito, la letteratura sono rapportate alla realtà in un senso più mediato, più profondo, più significativo. La letteratura non è un'evasione. Quando si parla di verisimiglianza, non vuol dire che si raccontano cose che somigliano a quelle vere, ma vuol dire che, pur rompendo le leggi immediate, empiriche, quotidiane della realtà, lo si fa per dare un senso di realtà più profondo. È quasi una scorciatoia verso il cuore dell'essere. Il punto dove questa alterità, realtà altro, diventa estremamente rilevante è la stessa soggettività umana. Che cos'è il soggetto? Hypokeimenon, suppositum, subiectum. Sì, sembrerebbe quello che sta sotto e riceve un sacco di influenze, di percezioni, di segnali. È il terminale. E, a ben vedere, il nesso fra realtà e soggetto è straordinariamente significativo. E, anzitutto, la soggettività ha verso la realtà un rapporto costitutivo totale. Il soggetto si costituisce in quanto proprio si apre alla realtà. Come dire, che cosa significa aprirsi? È lo scoprirsi stupiti di appartenere a questa realtà, di essere, cioè di non essere da sé. Questo è ciò che fa della parola realtà una parola rilevantissima, una testimonianza di valore ultimo, incancellabile, nella modernità che quasi tutto ha cancellato, ma fatica a cancellare la parola realtà. Persino i più grandi cinici, i più grandi nichilisti, ci dicono che in realtà l'uomo non ha un destino, che in realtà tutto è un sogno, in realtà tutto è un sogno, che in realtà non esiste niente, che in realtà non c'è certezza, ma non possono fare a meno di questa parola. È che la stessa possibilità di porsi del soggetto è inevitabilmente un porsi davanti alla realtà. Il soggetto, questa concrezione, questo grumo di ragione, di desiderio, di paura, di speranza, è qualcosa che si costituisce perché si riconosce appartenente. Ecco perché in questa astrattissima parola c'è inevitabilmente una segreta concretezza. La parola realtà, e qui concludo in pochi minuti, ancora qualche minuto, è per un certo verso un macigno rassicurante, è una specie di diga contro il nichilismo ultimo, e per un altro è un velo. Usiamo questa parola che perde tutto il sapore dell'esperienza. Tant'è vero che è possibile dalla stessa parola trarre un concetto di realismo che somiglia moltissimo al cinismo, somiglia moltissimo all'indifferenza, alla rinuncia all'ideale, sii realista, non curarti di queste cose. Somiglia molto. E perché sarà successo questo? Perché questa parola stessa è stata compromessa, anche se poi in qualche modo deve essere riciclata, quando proprio si dice in realtà, però serve persino alla cultura del sospetto questa parola, alla cultura della diffidenza. Tutti questi grandi autori del sospetto, da Marx fino a Freud, hanno voluto vedere cosa davvero di reale c'è sotto. Insomma, hanno voluto andare dietro le quinte. Non si sono accontentati della scena, è venuto il sospetto verso l'evidenza. Però alla realtà non hanno saputo rinunciare. Perché essere, porsi in qualche modo, vuol dire possederla. E perché è nata questa valenza povera della parola realtà e della parola realismo? Forse proprio perché in fondo rischia di coprire la ricchezza del senso del rapporto. Si dice, ah sì, ha rapporto con la realtà, ah sì, realista, non ha rapporto con la realtà. E che cosa vuol dire questo? Dovremmo essere più concreti. La realtà è l'altro, ma non l'altro filosofico, l'altro generico. È l'altro della nostra vita. La realtà che mi costituisce come soggetto, di fronte alla quale riesco ad esistere, per me padre è mio figlio, mia moglie, il mio lavoro, il mio ideale. Ho perso questo rapporto effettivo, reale con l'esistenza, per un appiattimento filosofico quasi, per cui questa parola diventa una cortina fumogena alla realtà. È un termine retorico, di bassa retorica a un certo punto, per cui c'è il realismo. Ma anche molto altro è perso. È persa, per esempio, una grande dimensione affettiva. E qui c'è una connivenza terribile, ha del diabolico. La modernità, dicevo, nasce da due spaccature, ma si conclude con la distruzione di due totalità, di due unità originarie. È la spaccatura dell'oggetto e la spaccatura del soggetto. Spaccatura dell'oggetto. Con la parola realtà non si intende quel tutto cui mi riconosco benevolmente appartenente, ma si intende una totalità numerica di particolari, una via infinita di oggetti che mi rimandano l'uno all'altro senza un senso, senza un destino per me, senza un significato. E dall'altra il soggetto è stato attentamente sezionato in una serie di componenti psicosomatiche. Certo, c'è la sensibilità, c'è la razionalità, c'è l'affettività, c'è... cosa c'è ancora? L'emotività, c'è la passionalità, hanno inventato persino la sessualità. Ecco, c'è tutto questo. E ognuna di queste proprietà, Piero Angela ha spiegato che si ritrova tutta una serie di belle creature. Per esempio, la mamma scimmia, come affettuosa. Il babbo babbuino, è struggente. Ma poi, com'è ragionevole l'orango? Vedeste come sa fare i conti, come utilizza per raccogliere, per esempio, per cogliere la banana dall'albero alto, il cocco, la noce di cocco, che fa cadere con un bastone. Qui siamo già a forme evolute, si è creata una tradizione, una cultura fra queste comunità e in queste famiglie. Quindi sono riusciti a sezionare e spartire quell'unità del cuore che costituisce la soggettività, questo esistere, questo insorgere alla vita che ci sorprende e ci fa cogliere miracolosamente dati, miracolosamente ben voluti. Tutto questo è smarrito nella parola realtà spesso, proprio quando diventa quel realismo, quando diventa la parola di routine, è smarrito anche il senso della bellezza. Non possiamo più né guardare un tramonto, né il cielo stellato, povero Kant, né guardare in modo bello un volto bello, perché tutto ormai ha perso il senso, è diventato opaco, si è velato di questa generica patina che tutto rende insignificante. E questo perché la realtà è diventata una serie di fatti, è diventato un database recuperabile. Pensato di essere l'essere originario, inesauribile, capace in ogni attimo di stupirci, tutta di bellezza e di piacere autentico. La stessa natura, sì, che cosa è diventata la natura in tutto questo? È diventato l'antiuomo. È diventato ciò che è altro dall'uomo, nel senso di diverso. I leoni marini non si moltiplicano più con la stessa frequenza e pare la stessa voluttà, cosa veramente immorale e terribile. E il nemico c'è, il colpevole c'è. È l'uomo che si dovrebbe vergognare di esistere. Ecco, si è perso totalmente il nesso di Adamo col suo giardino. Si è perso il nesso di natura come culla dell'uomo che arriva, del bimbo che arriva. Si è opposto al linguaggio. Sopposto natura e categoria, natura all'essere. È andato un segnale. Guardate, è stato un percorso che vi confesso di una certa fatica. Anche per voi? Un pochino sì. Adesso forse riusciamo a dipanare, magari dialogando un po'. È una delle grandi parole che hanno attraversato la storia. Realtà. È una delle grandi parole che hanno attraversato la storia. Carica di significati, di nessi con la struttura ultima della persona, col significato della vita. E come succede per tutti gli strumenti. Ci sono stati dei momenti grandi in cui ha risuonato con pienezza e altri momenti in cui a fatica la si salva dall'opacità ultima. E forse se non riconosciamo che la realtà autentica è quella che noi incontriamo quando davvero abbiamo la ragione, cioè sappiamo fare conto di tutto, ecco, finché non giungiamo a quel punto, la realtà ci sfugge. Mi scuso di questa faticosa serata. Comunque dispostissimo al lancio di pomodori, anche se in questa stagione però.
siccome c'è la possibilità reale, anche diversa dalla la scorsa volta, il relatore è stato più lungo, di fare pomodori come domande, cioè di poter avere un 10 minuti di approfondimento dei tanti temi toccati, per cui con molta franchezza, libertà e decisione, altrimenti chiudiamo. Ripeto, poi può ripercorrere il passaggio, il percorso tra parola, pensiero e realtà. Molto sintetica la domanda.
Cioè mi pareva di capire, senta, si spieghi. Il punto è questo, e la parola logos in greco, questo per essere chiari, chiedo scusa, è difficile da tradurre, è difficile da tradurre. Per esempio alogos, privo di parola, logos è parola, discorso, ma anche ragionamento, ragione, privo di parola è... Era detto dei bruti, un bruto simpatico era il cavallo, mi pare che in greco moderno alogos significhi cavallo, alogos. Ma al di là di questo, è il contrassegno dell'umano. Logos è legato all'ego, che vuol dire, porre, affermare, ma anche ragionare. Vuol dire proprio questo tutt'uno che la parola è la ragione. Sì, una banalità. Gli antichi non avevano l'idea del pensare come parlare sottovoce come noi, non l'avevano chiara. Per esempio, leggevano ad alta voce, cioè proclamavano il testo, recitavano. Tant'è vero che voi ben sapete della meraviglia di Sant'Agostino, che a un certo punto sorprende Sant'Ambrogio leggere senza la voce. Questo lo sorprendeva. E questo perché nella parola, nel suono, si risuonava il senso. Questa pienezza della parola, del suono, della voce. Ma al di là di questo, noi sappiamo che si può leggere sottovoce, si può anche, come diciamo, pensare senza dire, tacitamente. Ma che cos'è questo pensare? Forse che non si pensa in una lingua? Forse che non si usano le stesse categorie? Questo già ci fa capire che parola e pensiero sono uniti, perché il linguaggio offre le categorie con cui il pensiero si costituisce, le distinzioni nella realtà, le opposizioni, i nomi delle cose, ma anche le cose stesse in un certo senso. Mi spiego, per esempio, dove noi diciamo andare, i tedeschi dicono, cominciano a mettere le mani davanti e chiedono a piedi oppure in macchina, i tedeschi. E in un caso diranno gehen e nell'altro fahren. Sono due parole diverse. Cosa voglio dire? Un altro esempio. Noi diciamo mano, inizia dal polso, finisce alla punta delle dita. Nulla di simile in russo. Nessun termine per questo. Questa cosa non esiste per i russi. Non esiste. No, spiego perché. Non esiste perché per il russo ruka, che noi traduciamo spesso mano, va dal gomito fino alla punta delle dita. E tutto è ruka. Dopodiché avremo kist, se passo a questa parte qui, oltre il palmo della mano, e la don per il palmo della mano, ma non c'è la nostra mano. Non è che i russi, abbiamo tutti i moncherini che... chiaro. È notissimo che, beh, lasciatemi dire sta banalità, gli eschimesi non hanno una parola per dire neve, è per forza. C'è sempre. Invece distinguono 16 modi per dire neve diverse, capito, nella loro lingua. È chiaro che una lingua è una risposta alla cultura, al bisogno della vita di un popolo. E un popolo guarda la realtà con quelle categorie che la tradizione gli suggerisce. È chiaro? C'è un nesso fra il pensare e il dire. Anche la vocalizzazione, la sonorizzazione esplicita è secondaria. San Tommaso parlava di un verbo minterius, è secondaria. Questo nesso è estremamente importante. Certo che resta l'altro grandissimo problema. Ma allora i tedeschi non pensano come noi? Insomma. Vabbè, ma comunque non è questo il problema. Non è questo il problema. Potremmo porlo diversamente. Ma allora non è venuto per salvarci tutti? Perché questo è il senso alla fine. E allora qui ridiamo di meno. Vuol dire che c'è un'identità profonda, al di là anche di queste differenze che riguardano la mano e il piede, e il camminare, l'andare, il correre. È per forza. E io direi che uno non può essere un cristiano se non ha in testa una teoria della traduzione, sto scherzando, ma comunque. E se non sa che quando incontra un altro popolo, incontra un'altra voce che loda il Signore, detto diversamente. Questa è la teoria della traduzione fondamentale. Capacità di incontrare un altro popolo. E quindi c'è questa unità che va recuperata, non le pare? E quell'altra unità, che cos'è mai una parola pensiero, una parola idea, se si vuole, come si vuole, se non ha rapporto con la cosa, se il linguaggio non dice la realtà? Che cos'è la comunicazione se non ti comunica nulla? E comunicare che cosa significa? Cominciamo, approfitto un po' per capire meglio, cominciamo a capire meglio cosa vuol dire questa realtà. Perché la realtà non è un insieme di fatti o di dati, è un insieme, anzi è la totalità dei dati col loro significato. È il dato in quanto è portatore di un significato che è reale. Una banalissima constatazione. Se noi ascoltiamo 3 telegiornali in una sera, vi è mai capitato? È un modo brutto di passare la sera, ma comunque fate una prova una volta e voi vi accorgete che i 3 telegiornali, perlomeno dite, sono diversissimi. Sono diversissimi. Ma non perché da una parte c'è la Gruber e dall'altra no, che tutto sommato ormai. Ma sono diversissimi perché ci danno un'idea di quel che è accaduto nella giornata, di avvenimenti della giornata molto diversa. Il senso della giornata è diversissimo. Sono abbastanza bravi, eh? E non lo fanno dicendo uno cose vere e l'altro cose false. No. Lo fanno scegliendo. Tutti dicono fondamentalmente cose materialmente vere. Anche perché se no il telegiornale a fianco li mette alla berlina un'ora dopo. Sarebbe un divertimento, anzi, un esporsi. Non lo fanno più, sono furbi. Insomma, lo potevano fare in Unione Sovietica, quando, si sa, non c'era contraltare, ma bene o male qui non lamentiamoci del pluralismo, che un qualche confronto ce lo consente. Perlomeno ci toglie la falsità becera, proprio quella. E tuttavia si riesce a dare un messaggio diversissimo. Vuol dire che non ci sono le cose, come noi diciamo, insignificanti. Se davvero facciamo la prova di affrontarla questa realtà, ci accorgiamo che i fatti significano, sono segno d'altro, anche nel loro particolare, sono emblematici, hanno una carica di universalità. Una parola che non comunica questo è una parola priva di senso. Pensiero e linguaggio hanno perso il loro rapporto con la realtà. E questa realtà è una realtà che significa, che se a noi dicessero adesso, che so io, che al Polo Nord stasera fa 28-29 gradi, cosa cambierebbe? Non. Niente, no? È sorpreso lei? Al Polo Nord. È caldo, dice. Ma forse fa anche più freddo, non lo so. No, non lo so, ma io a dire la verità ne resterei. Magari no, lei se ne intende di mettere meteorologia, quella roba lì. E quindi dice è importante, significativo. Per me no. Se mi dicessero che fa 25 gradi freddo a Milano domani mattina, mi preoccuperei. Capite cosa voglio dire? Lo stesso dato è notizia o non notizia, ha significato o non significato, è reale autenticamente o non lo è, perché ne va di noi. Cioè, sul finale ho un po' smussato questo, l'ho un po' tirato avanti con una certa brutalità per concludere, ma la realtà è l'altro dall'io, è l'altro da me, è il mio altro da me, in quanto è carica di significato. Il soggetto è quella cosa strana, che è una cosa fra le cose in un certo senso, ma è l'unica cosa che si sa collocare fra le cose. È l'unica cosa che ha autocoscienza, che sa di appartenere a. Tutte le altre cose appartengono in un certo senso del verbo appartenere. Fattualmente appartengono, ma non hanno la coscienza di appartenere. Non lo so se sono riuscito a dipanare. Sì, però ci vorrebbe ben altro. Poi mi avete dato un tema, è colpa sua comunque, mi ha telefonato un giorno, io ho detto di sì. Bisognava dirgli di no, perché non ha senso parlare una sera così. Però io vorrei sentire le obiezioni, perché allora avrei capito che...
Grazie.
Se io potessi, ma mi è stato severamente proibito, perché mi hanno detto tu stasera parli della realtà, però
non prevedevo questa domanda io.
Ah, ecco. Però sarebbe un'altra la parola, che senza la quale la stessa parola realtà non ha senso, è la parola esperienza. Ah, è la prossima? Ora capite tutto la prossima volta. Ma voglio dire questo, che la parola rapporto non va inteso in senso matematico di connessione fra grandezze, connessione quantitativa fra grandezze, che per il resto lascia intatto quel che c'è. La parola rapporto è costitutiva della soggettività. Il soggetto è costitutivamente comunitario. E se fossi, ma ci voleva un altro respiro di tempo e forse articolare in due momenti, o forse tante altre cose, ma comunque recuperiamo adesso. Quando prima ho sottolineato che il mio altro, ciascuno ha un suo altro. Il mio altro è quella realtà a cui mi rapporto. Ho voluto dire che è la mia soggettività, il mio essere che si costituisce in quel rapporto. Sì, diventa strano sentirlo questo, nella modernità, dove ci hanno insegnato, anzi a bacchettate a scuola, quei programmi ministeriali, che uno Stato è fatto di individui, cioè di sudditi, e che questi non hanno niente a che fare l'uno con l'altro. Sono passati secoli di egualitarismo bieco, cioè di indifferenza dell'uno all'altro. E questo è fondamentalmente l'egualitarismo, di indifferenza. E per cui non è un costituirsi concreto di rapporti fra un io e un tu, fra un io e un ideale, un io e un compito. È semplicemente un giocare, un interagire che lascia i relata, lascia gli interessati assolutamente estranei, indifferenti, uguali prima e dopo. È questo che la stessa comunicazione non è più diventato un evento attraverso il quale cambia la vita di chi dice e di chi ascolta, perché comunica un'esperienza. È diventato semplicemente il diffondersi, il divulgarsi, mass media vuol dire questo, un divulgarsi, un diffondersi, di un insieme di proposizioni rispetto alla veridicità, alla significanza delle quali c'è totale indifferenza da parte del mittente e dell'ascoltatore. Il principio è statistico. A un certo numero di persone dovrebbe significare qualcosa e magari comprano il prodotto o votano il partito. E il nesso è smarrito. Ma la ragione per cui la realtà ha perso sapore è che non si fa più esperienza, si ha più il sapore antico e grande della realtà, perché non si fa più esperienza. La persona non si gioca più, non è più in rapporto, ha sempre una riserva di riserbo che tiene per sé, che salvaguarda per la sua meschinità. Non si gioca mai totalmente. Non so questo cosa significhi, ma è in ultimo destrutturante di ogni speranza. Non so se sono riuscito a dire. Ecco, la parola decisiva è esperienza, la prossima. E quella è la parola esperienza. È un incontro autentico con la realtà. Leale, fidato. È un incontro genuino. Mi gioco davvero. Questa inconsistenza del rapporto crea inconsistenza nel soggetto e nell'altro. L'altro non significa più e il soggetto non crede più, non aderisce più a nulla, cioè non è più. Perde totalmente senso l'opposizione fra realtà e irrealtà. Il soggetto si racchiude in linguaggio, gli resta la dimensione di una possibilità senza sbocchi, di una possibilità impossibile, dell'alternativa fatta parola definitiva. L'importante è salvare le alternative.